Voglio fare una breve lezione di economia. Non so quanti di voi hanno studiato a scuola economia. E la domanda è: sapete che cos'è il PIL? Vedi, prodotto interno lordo. L'avete sentito nominare spesso in televisione, vero? Tante volte sentite questo nome, ma il vero significato, che cosa significa? Ve lo siete mai posti questa domanda? Infatti, questa sigla, che appunto vuol dire prodotto interno lordo, è una grandezza macroeconomica. Nel sistema appunto economico, che misura il valore aggregato, che vuol dire quel valore accresciuto a prezzi di mercato di tutti i beni e servizi finali prodotto sul territorio di un paese, cioè di una nazione, in un dato periodo. Spesso si prende a confronto un anno. Ma che cosa serve il PIL? Perché si sono inventati questa cosa, questo diciamo metro di misura? Perché è il principale indicatore di salute di un sistema economico, dato che dà un rapporto proprio della capacità del sistema stesso di produrre e vendere beni. Cioè si misura quanto una nazione riesce a produrre e poi vendere. E questo indica che cosa? Tassi di crescita, questo valore dà tassi di crescita consistenti e logicamente garantiscono infatti un elevato livello di benessere e entrate fiscali capaci di sostenere il bilancio pubblico. Per cui è un modo per capire una nazione quanto cresce e quanto benessere gode di questa nazione. E questo PIL non è solo una sigla, ma ha anche altri significati. Il contenuto è questo. Vedete, questa è la sigla del PIL e c'è una formula. Vuol dire quello che contiene il PIL. Il PIL è composta di queste voci. La formula appunto che cos'è? I C come consumi, I sono gli investimenti privati, G sono le spese che fa lo Stato, X invece sono le esportazioni e M sono le importazioni. Da questi valori si trae un valore X finale, PIL, che deve essere sempre positivo e deve essere sempre più grande possibile per indicare appunto il benessere dello Stato. E oggi vogliamo vedere come può essere anche misurato o calcolato, se vogliamo dire, in certi termini, il benessere di un credente. E chi è che ha pensato a questo? L'ha scritto in una lettera ed è l'Apostolo Pietro. Infatti, nella seconda lettera di Pietro, lui dà dei ragguagli a questo proposito. Vuole sollecitare, vuole indicare ai cristiani di quel tempo come migliorare, come far crescere la Chiesa, ma soprattutto come far crescere la fede nei credenti, come i credenti devono rapportarsi alla fede che loro è stata data. E vi invito ad aprire le vostre Bibbie nel testo proprio della seconda epistola di Pietro, nel primo capitolo, primo capitolo da 1 a 9, leggiamo però i primi quattro versetti, leggiamo soltanto i primi quattro versetti, e Pietro dice queste parole, dice: Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa, quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, il nostro Signore. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. È molto bello questo passo, c'è molto da riflettere su ogni parola che l'Apostolo sta dicendo. Ogni parola ha un peso notevole, ma noi vogliamo concentrarci su una cosa molto importante, sul succo centrale di questo, perché l'Apostolo Pietro, dopo aver fatto la sua presentazione, fatta con semplicità e anche in modo umile, si rivolge a chi? A chi si sta rivolgendo? A tutti coloro che sono salvati per la grazia di Dio. A tutti coloro che sono stati salvati. Per cui sta parlando esclusivamente a chi? A cristiani. E questi salvati, dice, godendo della stessa accoglienza davanti a lui, siano essi giudei o stranieri o maschi o femmine, schiavi o liberi, non c'è distinzione. Tutti godono della stessa accoglienza davanti al Signore. Non c'è distinzione. Tutti i credenti hanno ricevuto in ugual misura e in gran quantità questo dono. Pietro sta facendo un'esortazione a tutti i credenti, perché molti cristiani desiderano che la grazia e la pace di Dio sia moltiplicate, ma non sono disposti a impegnarsi per giungere a una maggiore conoscenza di Dio. Tutti vogliono, ma poi in effetti non c'è questa propensione, non c'è un impegno costante, un impegno importante ad avere una maggiore conoscenza di Dio. Vedete che in questo brano e anche negli altri capitoli, versetti che andremo a leggere, risuona sempre questa parola. Conoscenza, conoscenza. E Pietro fa proprio questa esortazione a credenti, a continuare a conoscere. o anche migliorare la conoscenza. Perché dice questo? Perché la conoscenza era importante. E lui lo spiega molto bene, dice, per gustare i privilegi che Dio ci offre gratuitamente. Ce li offre gratuitamente questi privilegi. Quello che dobbiamo fare, dobbiamo combattere con la fede un serio impegno. È un combattimento la vita, ma questo combattimento si fa solo con la fede, per avere un impegno costante davanti al Signore. Infatti la fede comprende l'insieme della grazia, delle grazie dei credenti al momento della nostra conversione a Cristo. E noi sappiamo molto bene che per grazia siamo stati salvati. Non dobbiamo mettere ancora l'accento su questo, ma deve essere importante questo concetto, perché tutti, come dice Pietro, hanno questo accesso alla presenza del Signore. Indistintamente, non c'è chi più o chi meno, ma tutti. Al versetto 1 l'autore spiega che questa è la fede nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Con questo intende affermare che Dio ha agito con giustizia, conferendo proprio questa fede uguale diritto a tutti coloro che avrebbero creduto nel Signore Gesù. È una giustizia di Dio che si è conclamata, che si è realizzata in ogni cristiano, in ogni persona che ha visto nella persona di Gesù Cristo il piano di salvezza, che ha ottenuto e ha creduto in questo. Non c'è altro modo, non c'è una fede diversa. Difatti Paolo conferma questo in Efesini 4:5, dove dice vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Non ce ne sono diversi, non ce n'è uno più e uno meno. Queste sono la realtà nella grazia e soprattutto nella giustizia di Dio. Questa è la giustizia di Dio. Allora, abbiamo detto che ci sono desideri da parte appunto dei credenti che la grazia e la pace di Dio siano moltiplicate. Ma come si possono moltiplicare le benedizioni? Come può avvenire una cosa del genere? Questo avviene grazie alla conoscenza di Dio e di Gesù, il nostro Signore. Grazie a questo, come noi ci impegniamo a conoscere. Questa è un'esortazione ad abbondare, a misurare, che essi cresceranno nella conoscenza. Ma una conoscenza non soltanto intellettuale, quella che intende Pietro, ma intima, sperimentale, cioè anche pratica, dell'amore di Dio, delle inesauribili ricchezze della salvezza proprio regata da Cristo. Ogni volta che noi ci incontriamo e facciamo la Santa Cena, ci ricordiamo di questo, perché la salvezza ci è stata data per mezzo di Gesù Cristo. In Giovanni 17,3 è scritto, questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Ancora qui anche l'Apostolo dice conoscere, che conoscono te. Ancora esortazione alla conoscenza. Più conosciamo Dio, più sperimentiamo grazia e pace. E vi riusciamo sicuramente meglio, se se abitiamo all'ombra dell'Altissimo. Noi stamattina siamo qui all'ombra di questi alberi e logicamente ci piace stare all'ombra, vero? E ogni tanto c'è anche un po' di venticello. E questo ci fa capire anche che significa stare all'ombra dell'Altissimo, riparati, essere custoditi, essere nella protezione del Signore. Ma tutto ciò non a piccole dosi, non qualcosa di qua, un po' di qua, un po' di là. Infatti dobbiamo desiderare che queste benedizioni siano moltiplicate, non semplicemente sommate. Filippesi 4,7, Paolo dice: e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Per cui è un invito ancora a fidarci del Signore, di mettere tutto noi stessi nelle mani del Signore e soprattutto sapere che quello che fa il Signore va al di là dei pensieri umani, va al di là dell'intelligenza umana, perché Dio è incommensurabile, non può essere misurato, ma noi sperimentiamo la grazia di Dio personalmente. Il verso 3 è, il versetto 3 è molto importante, perché dovrebbe essere di immenso interesse per ogni credente. E leggiamolo un'altra volta. Dice: la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. È fondamentale questo, perché spiega come sia possibile evitare di cadere in questa vita e come avere la certezza di entrare trionfalmente in quella vita futura che ci è stata promessa. Ed è molto importante questo. Il Signore ha previsto, preparato tutto, non una parte, tutto ciò che ci riguarda, dice Pietro. Tutto, non qualcosa, ma tutto. Anzitutto Pietro ci assicura che Dio ci ha resi capace di vivere in questo mondo, in modo santo. Ci ha dato i ragguagli perché noi possiamo affrontare la realtà della vita. È scritto che tale elargizione è una prova della sua potenza. È una prova di come lui è capace di fare questo. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà. Ogni cosa. La potenza salvifica. Da quel momento in avanti ci dà la forza per una vita santa, non una vita qualsiasi, ma una vita santa. E noi sappiamo, e per questo dobbiamo metterlo in pratica, il Vangelo è la potenza di Dio che ci preserva dal salario del peccato, dal suo dominio e soprattutto dalla dannazione e dalla corruzione. La potenza per vivere una vita santa ci viene donata mediante la conoscenza. E questo è il perno in cui ruota tutto. La conoscenza di colui che ci ha chiamati. E noi sappiamo che siamo stati chiamati a uno a uno. in modo diverso, in momenti diversi. Proprio perché il Signore ha guardato al nostro cuore, alla nostra sincerità. E se siamo qui stamattina, è proprio perché sentiamo ancora questa chiamata. Mentre la sua potenza divina e la sorgente della santità, la conoscenza di Lui ne è il canale, per cui attraverso la conoscenza noi riceviamo quelle informazioni, quegli elementi che ci occorrono. Il verso 4, in mezzo a tutto ciò che riguarda la vita e la pietà di cui Dio ci ha fatto dono, affinché vivessimo in santità. Si trovano le sue promesse, le grandissime promesse. Le sue promesse non sono qualsiasi, sono delle promesse preziose. Pensate che si è calcolato, nella Bibbia sono presenti almeno 3.000 promesse che il Signore ha fatto. Un fatto pratico, come si può tradurre? Come si può tradurre tutto questo? Come possiamo portare a frutto tutto questo? E Pietro ci indica la formula giusta per verificare, misurare il nostro stato di salute di credenti. Come il PIL, che misura lo stato di salute di un'economia nazionale. Pietro ci dà l'indicazione come misurare, se così possiamo dire, il PIL cristiano, per vedere il nostro stato di salute, per vedere come ci conduciamo davanti al Signore. E difatti dal versetto 5 al versetto 9 indica che è proprio questo, che la fede è più che credere intellettualmente a dei fatti teologici. Essa deve produrre azioni, o altrimenti è una fede morta. Chi lo diceva questo, che la fede è morta se non ci sono risultati? Giacomo. Non è che le azioni ci danno la salvezza, ma le azioni sono il risultato, sono il frutto della nostra salvezza. Cosa dice Pietro in questi quattro o cinque versetti finali? È scritto, voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, per cui dice proprio mettendoci da parte vostra, fino adesso ha parlato di quello che ha fatto il Signore, adesso dice mettendoci da parte vostra, cioè ogni credente, ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e l'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano, abbondano in voi, se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né steri alla conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo, ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Avendo dimenticato, che parole grosse qui. Signore Gesù, quando era su questa terra, che cosa rimproverava ai, diciamo, religiosi del tempo? Qual era la parola spesso che lui rimproverava a queste persone? Che erano dei ciechi, che non vedevano la realtà, che non vedevano il regno di Dio in mezzo a loro, qui non sta parlando di una cecità fisica, ma una cecità spirituale. Per cui anche Pietro ha fatto la sua formula. Questi sono gli elementi, questi sono gli elementi, perché ogni credente può misurare, verificare lo stato di salute. Questo è il contenuto di quello che Pietro sta dicendo, di guardare nella vita, di quello che eventualmente ogni credente deve possedere, non uno, ma tutti insieme, non uno alla volta, ma tutti insieme. La nostra fede deve essere più che un semplice credo intellettuale, deve diventare parte dinamica della nostra vita e quindi deve essere come risultato di un processo, di che cosa? Di opere buone e maturità spirituale. Opere buone e maturità spirituali. Non qualcosa di messo lì campato in aria. Una persona che dice di essere stato salvato e la sua vita rimane immutata, è probabile che non abbia capito cos'è la fede. Un cieco, questa è la realtà. Abbiamo letto nel verso 4 che il vero credente è sfuggito alla corruzione una volta e per sempre, al momento della conversione, quando è nato di nuovo. Questa è la caratteristica del vero credente. Ma dal momento che dovrà esserci un progresso, uno sviluppo, cioè la realizzazione pratica di questa realtà, infatti sulla sua lettera Paolo scrive: aggiungete, aggiungete, come abbiamo letto da 5 a 7, aggiungete, la vostra fede è importante, ma bisogna aggiungere ancora questi elementi. Efesini 4, 21, 24 è scritto: seppure gli avete dato ascolto e in lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito, nella vostra mente, e a rivestirvi l'uomo nuovo, che è creato a immagine di Dio, nella giustizia, nella santità, che procede dalla verità. Per cui Paolo dice anche questo, mettere in funzione questo processo di rinnovamento, questo processo che è iniziato con la conversione e che non si deve arrestare. Questa è la realtà. Dunque, chiediamo al Signore l'aiuto per crescere e progredire spiritualmente. Questo dobbiamo fare, cari fratelli, stamattina. Chiediamo al Signore questo. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo perché tu rinnovi ogni giorno queste promesse, ma soprattutto rinnovi in ciascuno di noi, Signore, le informazioni, rinnovi, Signore, quello che tu ci dai dalla tua parola giorno per giorno, perché il nostro rapporto è intimo con te, come tu dici, all'ombra della tua parola, all'ombra della tua persona, sotto la tua protezione, sotto la tua guida, sotto quello che tu, Signore, ci guidi e ci istigli, perché tu sei il nostro Padre Celeste. Ti ringraziamo per questo, ti ringraziamo che ancora stamattina tu ti prendi cura di noi, di ciascuno di noi, per i nostri bisogni, per le nostre realtà, ma soprattutto per la nostra crescita spirituale, perché vogliamo, Signore, essere come tu ci chiedi di essere, santi, perché tu sei santo. Grazie, Signore, per tutto questo. Nel nome di Gesù. Amen.
Vogliamo alzarci per un ultimo canto. Grazie Tonino per il messaggio che hai trasmesso da parte del Signore. Voglio farlo. Thank you.